il crash di Unione Sovietica è stato molto triste. Molto triste perché è caduto il sistema. Il sistema, la sicurezza. Le persone erano con autostima debole, non avevano la sicurezza perché prima le persone lavoravano per lo Stato e poi sai che sistema comunistica, quelli che si fa al comune, no? Quindi uno per tutti, come dice D'Artagnan, tutti per uno, no? Caduto di Unione Sovietica ha portato tantissimi danni morali perché è troppo, questo passaggio è stato troppo terribile, sai? Forse facevano un po' più morbido, un po' delicatamente, facendo entrare, come diceva anche Gorbaciov, privatizzazione, eccetera, eccetera, no? queste leggi. Comunque è stato un passaggio molto tragico, io penso così. Se avevano prima sistemato anche prendere un po' cura del popolo e fare passaggio delicatamente, sarebbe stato meno tragico. Ho visto con occhi miei come diventavano tossicodipendenti, migliori ingegneri, dei amici dei miei genitori, li vedevo giorno per giorno, bevevano vodka oppure vedevo per strada dormire con ubriachi, mi sentivo molto male, sai, perché erano, un tempo fa erano migliori ingegneri oppure un professionale di un settore.
Bishkek, capitale del Kirghizistan, Asia centrale. Qui è ambientata la nostra storia che dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 arriva fino a oggi. La voce è quella di Lira, che allora aveva 14 anni. E questa è la storia di uomini e donne, soprattutto donne, che si trovarono senza identità, lavoro e risorse da un giorno all'altro, che si rimboccarono le maniche e trovarono nuove strategie di sopravvivenza. Li chiamavano Chelnok, commercianti navetta. Oggi il Kirghizistan è la prima tappa della nuova via della seta voluta dalla Cina per unire commercialmente tutta Eurasia. E nuovi problemi inediti sorgono all'orizzonte. Emil Nasritdinov è professore di antropologia all'American University di Bishkek.
No jobs, no opportunities to make money.
Ci fu il collasso di tutto, non c'era lavoro, non c'era possibilità di fare soldi. Gente che aveva occupazioni stabili e rispettate perse improvvisamente il lavoro e c'era la necessità di mantenere la famiglia. Fu proprio in questo contesto che molti di quelli che avevano perso tutto si misero a fare il commercio transfrontaliero. Questo tipo di attività divenne estremamente popolare e diffusa negli anni 90, perché c'era anche una grande domanda di prodotti nuovi, manufatti, beni di consumo. Il fatto è che in epoca sovietica l'offerta, la varietà dei prodotti era molto limitata, c'era una vera e propria carenza di beni di consumo. I vestiti, gli oggetti quotidiani erano veramente pochi, la gente era estremamente affamata di beni di consumo. Ma dato che c'era stato l'improvviso crollo di tutto quel mondo, la gente si era ritrovata improvvisamente povera. Quindi si cercavano soprattutto prodotti a basso costo. Ovviamente, dov'è che si trovano i prodotti più economici? In Cina. Ecco la ragione per cui tantissima gente cominciò a fare il commercio navetta, il commercio transfrontaliero. I profitti erano molto alti. Nel 1991 cominciai l'università e nel mio corso d'architettura eravamo in 30. Quando 6 anni dopo mi sono laureato di quel gruppo eravamo rimasti solo in 3. Tutti gli altri avevano lasciato l'università e si erano messi a fare i Chelnok, commercianti navetta. Andavano in Cina, in Turchia, in Russia. Per esempio, uno di quei miei compagni di corso adesso è il direttore di un grande resort a Jalalabad. A Bishkek ha una casa enorme di 4 piani, idem a Osh, e ha anche una bella Toyota Prado. È ricchissimo. Qualche volta mi chiede se non sarebbe stato meglio mettermi in affari con lui. Tante persone cominciarono a fare quel business perché i profitti erano davvero alti. 200%, qualche volta 300%. Andavano in Cina e compravano la merce, per esempio sandali o scarpe, li portavano al mercato di Dordoi, a Bishkek e quindi in Russia. A quel punto costavano già il triplo. Non c'erano canali ufficiali per spedire la merce. Il modo più facile, più utilizzato, era quello di portarla di persona. Così c'erano questi commercianti in navetta che giravano con le grandi borse piene di beni di consumo, andavano con l'autobus a Urumqi, in Cina, compravano la merce, tornavano a Bishkek, la vendevano di notte e la mattina dopo tornavano in Cina. Sempre così, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro.
Studiavo da medico e quando è crollata l'Unione Sovietica, qui non era rimasto più nulla, a parte il mercato di Dordoi. Così me ne andavo a Yekaterinburg e vendevo le pantofole cinesi. Le compravamo dai Dungani, i musulmani cinesi, che arrivavano a Dordoi con le macchine, aprivano il baule e vendevano direttamente così. Era circa il 1995, non c'erano dazi doganali, così si facevano molti soldi e in un anno e mezzo io e mio marito abbiamo comprato casa.
Aizulu oggi ha un laboratorio tessile alla periferia di Bishkek, dove una decina di ragazze lavorano alle macchine da cucire. Aizulu è il tipico esempio di Chelnok. Poi c'è Katia, che in una vita precedente lavorava a scuola. La sua storia non la porta fino a Mosca, ma esemplare di cosa significasse la vita quotidiana post-impero.
Conservo ancora la tessera del Partito Comunista. Avevo due lavori. Ero funzionaria dell'Oblast, cioè della regione, e insegnavo russo in un collegio. Mi sono sposata nel 1989. Quando è caduta l'Unione Sovietica nel 1991, mi è rimasto solo il lavoro di insegnante. Avevo 10 classi, dalla prima elementare alle superiori. Nonostante la fine del sistema, non mi è andata così male. Nel 1992 ho avuto il mio primo figlio e ho dovuto lasciare la scuola per andare a vivere con mia madre in campagna, nella dacia. In quella zona c'erano molte noci. Io lasciavo il bambino alla nonna e le raccoglievo dalla mattina alla sera. Poi andavo a Jalalabad, prendevo il treno per Bishkek e le vendevo al mercato. Compravo anche del riso e lo rivendevo. Con i proventi tornavo al villaggio con stecche di sigarette, compravo l'alcol puro con cui io stessa producevo vodka da vendere lì. Le sigarette invece le usavo come merce di scambio, le davo ad alcuni ragazzi che andavano a raccogliere la legna su in montagna. Per due fasce di legna, due sigarette. Era una vita dura. Oltre a cercare noci nel bosco tutto il giorno, dovevo anche andare a prendere l'acqua alla fonte. Facevo avanti e indietro con l'acqua fresca da portare a casa, quella sporca da versare via. Poi c'era quel viaggio in treno, che non era un treno diretto. A quei tempi il rublo era collassato, non si usavano più i soldi e si era tornati al baratto. Una bottiglia di vodka la scambiavo con un pollo, cambio uno a uno. Però cercavo di comportarmi bene, se il pollo era rubato non lo prendevo. La mia vodka era buona? Beh, diciamo che bevendola non è mai morto nessuno.
I Chelnok crearono una via della seta del popolo con un quarto di secolo di anticipo rispetto al grande progetto di Yidai Yilu, una cintura, una via, lanciato oggi dal governo cinese. Erano migliaia quelli che oltrepassavano i confini kirghisi. Lo facevano affrontando tutti i rischi del caso. Emil Nasriddinov li chiama gli eroi del Kirghizistan.
Engineers, economists, accountants, right? When I was doing my research,
c'erano accademici, ingegneri, economisti, contabili. Quando ho fatto la mia ricerca ho trovato che i Chelnok appartenevano a 37 diverse categorie professionali. Era un lavoro rischioso perché richiedeva un'attività fisica continua, qualunque fosse il tuo stato di salute o il tempo, e poi c'era il rischio degli incontri che facevi per strada. Ufficiali delle dogane, poliziotti corrotti, organizzazioni mafiose, criminali che cercavano di rapinarti. Per esempio, in Russia, se prendi il treno da Bishkek a Mosca e attraversi il Kazakistan, la prima stazione oltre il confine si chiama Petuovo. Per un po' di anni c'è stata questa usanza. Su un convoglio di 17 vagoni, le guardie di frontiera ne sceglievano due a caso e tutto quello che c'era al loro interno veniva portato via, completamente. Se eri con la tua merce su uno di quei vagoni, ti toccava tornare indietro a mani vuote. Il punto è che non c'erano documenti, si trattava di un commercio illegale e i funzionari delle dogane avevano tutti i diritti di sequestrare la merce. Poi se la vendevano. Anche i criminali erano molto attivi e questa è la ragione per cui a fare questo commercio erano soprattutto le donne, che si trovavano in una posizione migliore. Gli uomini potevano essere aggrediti, picchiati, derubati da malviventi o dagli stessi poliziotti, ma c'era una specie di codice per cui questo non veniva fatto alle donne.
Ma perché tutto questo succedeva proprio in Kirghizistan?
Per la posizione geografica e per l'alto tasso di povertà. Il Kazakistan aveva petrolio e gas ed è stato capace di superare la crisi in breve tempo. I salari erano più alti, il lavoro c'era, l'industria funzionava ancora. L'Uzbekistan aveva completamente chiuso i confini. Il presidente Islam Karimov era diventato completamente paranoico, aveva paura di tutto e quindi non era possibile far passare la merce di lì. In Tagikistan c'erano la guerra civile e i disordini, non era sicuro. Inoltre era poco conveniente dal punto di vista geografico, un po' più remoto del Kirghizistan. Invece in Kirghizistan c'era questo grande numero di persone impoverite e bene istruite, fluenti in russo, qualcuno sapeva anche parlare inglese. Quindi potevano andare in Russia, in Kazakistan e in tutta l'Asia centrale senza problemi. Perciò il Kirghizistan si è imposto nel commercio transfrontaliero grazie alla posizione geografica e a questo capitale culturale umano. Avevamo bisogno di lavoro e c'era questa specificità regionale, questo capitale che non è solo questione di risorse e competenze, ma di un network sociale. Molti hanno cercato di imitare la Silicon Valley e hanno fallito. Perché? Perché la Silicon Valley non è solo una questione geografica o di competenze della gente che ci vive, ma anche di relazioni sociali. In Kirghizistan è lo stesso, dato che i kirghizi sono stati i primi a fare questo commercio e nel tempo hanno creato delle reti sociali lungo la Via della Seta. Conoscono i produttori in Cina, conoscono i compratori in Russia, in Kazakistan e a Dubai. Questa conoscenza reciproca crea reputazione e fiducia. Così i commercianti kirghizi possono prendere merce a credito dai cinesi perché hanno lavorato con loro da tanto tempo e c'è fiducia. E pagano quando hanno i soldi, idem con i compratori russi. I kirghizi possono accettare che i russi paghino solo dopo che hanno venduto. I kazaki hanno cercato di imitare Dordoi e hanno creato un mercato che si chiama Baris. Hanno incentivato i commercianti kirghizi a spostarsi lì, ma non ha funzionato. Avevano ottime infrastrutture, edifici e condizioni geografiche, ma di nuovo non potevano copiare le relazioni sociali. Ci vuole tempo ed esperienza, ed ecco perché quando parliamo di nuova Via della Seta non parliamo solo di un movimento di persone e merci, ma anche di una rete sociale.
E andiamoci dunque al mercato di Dordoi, crocevia della vecchia e nuova Via della Seta. Al mercato di Dordoi incontriamo Nazgul, la sorella di Aysulu. Si dividono i compiti. Aysulu gestisce la manifattura tessile, Nazgul lo stand nel mercato.
Abbiamo cominciato a lavorare 6 anni fa sui vestiti made in Turchia, poi siamo passati alle confezioni kirghise. Prima disegniamo i modelli, poi andiamo a comprare la materia prima dagli uiguri cinesi, che vendono all'ingrosso al mercato Madina di Bishkek, che è il più grande dell'Asia centrale. Poi produciamo e vendiamo qui, a Dordoi. Vendiamo in Uzbekistan, a Tashkent, in Turkmenistan e in Tagikistan, ma soprattutto in Russia e in Kazakistan. Il giro d'affari varia dai 100 ai 150.000 euro l'anno.
Qual è il futuro del commercio? Chiediamo all'antropologo Emil Nasriddinov. La nuova via della seta voluta dai cinesi, che conseguenze avrà?
Se vai a Osh, ti consiglio di uscire leggermente dalla città in direzione Kurshab e vedrai una strada molto bella, una strada fatta dai cinesi, e vedrai tantissimi camion cinesi che ci viaggiano sopra. Anche qui a Bishkek vedrai strade costruite dai cinesi. Fanno infrastrutture un po' dappertutto e le costruiscono per farci viaggiare sopra le merci. È una mossa molto intelligente perché l'Asia centrale può diventare un mercato molto interessante per le loro merci. Ma non vedrai solo camion cinesi che viaggiano sulle strade cinesi, bensì anche camion kirghizi che vanno verso la Cina. A volte ci sono proteste da parte dei camionisti kirghizi che bloccano la strada, denunciano il fatto che i cinesi sono avvantaggiati e accusano il governo di non contrattare condizioni migliori per i camionisti locali. La bloccano anche per giorni e non fanno passare i camion cinesi, però in definitiva pure i camionisti locali usano le strade cinesi e anzi le usano anche per portare merci in Russia. L'anno scorso ho fatto fare a uno dei miei studenti una ricerca sulla sinofobia in Kirghizistan. Ha rilevato tre gruppi principali di persone arrabbiate con la Cina: i nazionalisti kirghizi, i commercianti e paradossalmente gli stessi cinesi che stanno in Kirghizistan. E il tratto comune che hanno questi tre gruppi è che criticano il governo kirghizo perché è corrotto, prende le tangenti dai cinesi, ma questo i cinesi lo fanno un po' dappertutto: Malesia, Indonesia, Thailandia. Ho letto un paio di ricerche su questi accordi informali che fanno i cinesi. In pratica si tratta di accordi a base di mazzette tra gli uomini d'affari cinesi e i governi, che consentono ai primi condizioni di vantaggio. C'è una convinzione diffusa anche qui che i cinesi utilizzino questo metodo per ottenere vantaggi e che i funzionari kirghizi prendano sempre le loro nelle dispute. Ma la cosa divertente è che anche i cinesi che stanno qui protestano. Dicono che il governo prende le tangenti dalle imprese e dal governo cinese, ma i poliziotti e i funzionari a livello locale pretendono la mazzetta anche loro. Insomma, vi paga già il nostro governo. Che volete ancora?
Una difficile convivenza necessaria, così si sintetizza il rapporto che lega la Cina e il Kirghizistan, la sua porta d'accesso verso l'Asia centrale, prima tappa della neonata Via della Seta. Il marito di Aizu Lu, imprenditrice tessile, che si chiama Bakit, mi dice che il presidente in carica, Almazbek Atambayev, gli piace all'80%. Il 20% di dissenso dipende dal fatto che con lui al potere c'è sempre il rischio di essere colonizzati dai cinesi, dice lui. Il consenso invece risiede nella tranquillità che il paese ha vissuto dopo i disordini del 2010, quando un mezzo colpo di stato a Bishkek e scontri etnici tra kirghisi e uzbeki nel sud del paese crearono il caos. Certo, i cinesi ci costruiscono le strade, commenta Bakit, ma io avrei preferito ce le facessero i tedeschi o i russi. Secondo lui ogni presidente kirghizo deve trovare un equilibrio tra l'influenza di Mosca e quella di Washington. E adesso ci sono pure i cinesi, dice ridendo. Per Bakit il problema dei nuovi arrivati è che non portano né qualità né lavoro. Però sì, costruiscono le strade. Certo, se qualcuna la facessero i tedeschi... Aizulu e le sue ragazze creano giacconi imbottiti da donna, oversize, perché il mercato è quello delle giunoniche russe. Ci fa vedere il suo marchio, Urbu A-E-N. Urbu è il nome di sua madre, la A è lei, Aizulu, e N sua sorella Nazgul, quella dello stand al mercato. Aizulu dice che i cinesi hanno promesso guerra alle confezioni kirghise. Voi ci avete tolto il mercato, dicono, noi troveremo il modo di riprendercelo. Produrremo vestiti ancora meno cari dei vostri.
Magazzini, Mosca, magazzini, у них есть много интернет-магазинов.
In una settimana produciamo 500-600 giacconi. Ho un cliente che possiede diversi negozi nella metropolitana di Mosca. Lui mi spedisce via WhatsApp l'immagine di un modello che gli piace. Io vado a Madina e gli rispedisco i colori delle stoffe disponibili. Quando arriva l'ok, lo facciamo. I capi che non vendiamo in Russia li mettiamo direttamente in vendita qui, ad Ordoi. Così mi faccio altri clienti. Se il modello originale costa troppo, io lo semplifico e in questo modo posso giocare sui prezzi.
Tutto deve essere fatto a velocità estrema. Oggi si vede il modello interessante, domani deve essere sul mercato. Il salario delle operaie dipende da quanti giacconi riescono a fare, ma in media prendono 10.000 somma a settimana, poco più di 130 euro. Per Aizulu i kirghisi hanno uno spiccato senso imprenditoriale.
Siamo capaci di mettere insieme macchinari e materie prime che vengono dalla Cina, idee che vengono dall'Europa, dalla Turchia e dagli Stati Uniti. Assembliamo tutto e ci scriviamo sopra Made in Kyrgyzstan, così vendiamo in tutta la Russia. Le mogli degli uiguri, che vendono le stoffe a Madina, hanno il velo e sono tutte coperte. Sono piene di figli e passeggiano per il mercato. Io ho chiesto a una di loro: tuo marito vende le stoffe all'ingrosso, perché tu non apri un laboratorio e crei dei vestiti? Mi risponde che ha già abbastanza soldi, è impegnata con la famiglia. Chi ha voglia di lavorare?
Oggi nella generazione dei vecchi Chelnok c'è chi guarda i vecchi tempi post-impero con un po' di nostalgia, ma senza troppi rimpianti, come Katia, l'ex insegnante ed ex commerciante di noci, riso, vodka e sigarette.
A metà anni 90 ho scoperto di essere sensitiva, così ho smesso di commerciare e ho cominciato una nuova attività. Mi sono messa a curare le persone. Viaggio molto, anche in Kazakistan e a Mosca. Impongo le mani a chi ha qualche problema. Qui in Asia centrale è una dote naturale ed ereditaria che si trasmettono le donne.
Ой, 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 ой,